Lilliput, capitolo ottavo. Fortunato accidente per cui l'autore può lasciare Blefuscu e ritornare, dopo qualche altra avventura, nella terra natale. 3 giorni dopo il mio arrivo nell'isola di Blefuscu, mentre passeggiavo sulla spiaggia rivolta al nord-est, scorsi a qualche distanza nel mare qualche cosa che mi parve una scialuppa rovesciata. Allora mi scalzai e mi spinsi per circa 300 yards nell'acqua. Potei così vedere che si trattava veramente di una scialuppa, spinta verso la costa dalla forza della marea, dopo essere stata probabilmente staccata da qualche vascello durante una tempesta. Mi affrettai allora a tornare in città e chiesi al re di prestarmi 3.000 marinai, comandati da un viceammiraglio, con i 20 vascelli più grossi che gli restavano. Questa flotta salpò le ancore e, facendo il giro dell'isola, si avviò verso il punto della costa dove avevo scorto la scialuppa, mentre io mi dirigevo per la strada più breve. L'imbarcazione era ormai arrivata vicina a terra. Quando la flotta fu giunta, io mi spogliai, entrai nell'acqua e camminai fino a 100 yards dalla scialuppa. E quindi nuotando la raggiunsi e, avendomi i marinai gettato un cavo, ne attaccai un'estremità a un buco che era sul davanti della scialuppa e l'altra estremità a un vascello da guerra. Ma siccome perdevo piede nell'acqua, non potei continuare il mio lavoro e dovetti mettermi a nuotare dietro la scialuppa spingendola con una mano. Così, col favore della marea, arrivai in un punto in cui potei toccar terra e stare con la testa fuori dell'acqua. Allora mi riposai qualche minuto, poi spinsi il battello ancora più avanti finché l'acqua mi arrivò alle ascelle. Il più era fatto. Allora presi altri cavi da uno dei vascelli e, attaccandoli alla scialuppa e poi a 9 vascelli della flotta, con l'aiuto del vento e dei marinai, feci in modo da spingere l'imbarcazione a 20 tese dalla riva. Quindi potei avvicinarmi ad essa a piede asciutto. E avendola raddrizzata, con l'aiuto di 2.000 uomini muniti di corde e di macchine, vidi che era abbastanza in buono stato. Ci vollero altri 10 giorni e non poche difficoltà, ne qui sto a riferirle, per far entrare il battello nel porto reale di Blefuscu, dove accorse un'enorme folla che si stupiva alla vista di un vascello tanto colossale. Allora disse al re che, avendomi la buona sorte fatto trovare quella scialuppa per recarmi in qualche altro luogo, donde avrei potuto tornare in patria, lo pregavo di fare racconciare il battello e di darmi il permesso di lasciare il suo stato. Dopo aver fatto qualche cortese opposizione, finì col permettermelo. Mi faceva assai meraviglia che l'imperatore di Lilliput non mi avesse più cercato dopo la mia partenza. Poi seppi che Sua Maestà, non immaginandosi mai che io fossi al corrente delle sue intenzioni, credeva soltanto che io fossi andato a Blefuscu col suo permesso per soddisfare il mio capriccio e che sarei in breve tornato. Ma alla fine, impensierito dalla mia assenza, dopo essersi consigliato col tesoriere e col resto della combriccola, mandò a Blefuscu un alto personaggio con una copia dell'atto d'accusa formulato contro di me e con l'incarico di far considerare a quel sovrano la grande mitezza della sentenza che mi puniva soltanto con la perdita degli occhi, aggiungendo che se entro 2 giorni non avessi fatto ritorno, sottraendomi alla giustizia, sarei stato privato del titolo di Nardac e dichiarato colpevole d'alto tradimento. L'inviato aggiunse che l'imperatore, nell'interesse della pace e dell'amicizia reciproca delle due nazioni, sperava che suo fratello, il re di Blefuscu, avrebbe disposto per farmi riportare a Lilliput legato a mani e piedi, affinché fossi punito da quel traditore che ero. Il re di Blefuscu prese 3 giorni per deliberare e poi rispose in modo molto regale e giudizioso. Fece considerare che mandarmi tutto legato all'imperatore non era possibile, che nonostante il ratto della sua flotta egli mi era debitore della mia favorevole intromissione nella conclusione della pace. Aggiunse infine che presto io avrei tolto l'imbarazzo all'uno e all'altro, avendo trovato sulla spiaggia un prodigioso vascello capace di portarmi nel mare, e che egli farebbe accomodare secondo le mie istruzioni, sicché era da sperarsi che entro poche settimane ambedue i paesi si sbarazzassero da un peso tanto insopportabile. L'inviato tornò a Lilliput con questa risposta. Il re di Blefuscu mi raccontò tutto l'accaduto, offrendomi confidenzialmente e in segreto la sua benevola protezione se volessi restare al suo servizio. Ma io, pur ritenendo sincera la proposta, avevo risoluto di non fidarmi più di principi né di ministri, quando potessi farne a meno. Perciò ringraziai Sua Maestà della sua lusinghiera offerta, ma lo pregai di lasciarmi andare, dicendo che, avendomi la mia buona o cattiva stella fatto trovare una barca, ero deciso a sfidare l'oceano, piuttosto che provocare un dissidio tra due sì potenti sovrani. Il re non mi sembrò offeso dalle mie parole, anzi, seppi che a lui, come la maggior parte dei suoi ministri, la mia risoluzione aveva levato un peso dallo stomaco. Tutto ciò, ad ogni modo, mi faceva desiderare di partire al più presto, e la corte, con non minore zelo, mi aiutò in tal proposito. 500 operai mi fabbricarono 2 vele per la barca, soprammettendo 13 doppi della loro più grossa tela e cucendoli a guisa di materasso. Le corde e i cavi me li fabbricai da me, intrecciando insieme 10, 20 o 30 dei loro. Dopo lunghe ricerche trovai sulla spiaggia una grossa pietra che poteva servirmi da ancora. Con molta fatica riuscii a fabbricarmi i remi e gli alberi, tagliando le piante più colossali, e in ciò fui molto aiutato dai falegnami dei reali cantieri. Mi fu dato il sego estratto da 300 bovi per ungere la barca e per gli altri bisogni. In un mese tutto fu pronto. Allora mi recai a congedarmi da Sua Maestà, che era uscita dal palazzo con tutta la real famiglia. Mi coricai a terra per aver l'onore di baciargli la mano, che egli mi porse molto benignamente. E così fecero la regina e i principi del sangue. Il re volle regalarmi 50 borse contenenti ciascuna 200 sprugs, oltre a un suo ritratto a grandezza naturale, che io mise subito dentro uno dei miei guanti per conservarlo meglio. Caricai sulla barca 100 bovi, 300 montoni, pane e acqua in proporzione e tanta carne cotta quanta me ne poterono fornire 400 cuochi. Presi anche 6 vacche e 2 tori vivi e altrettante pecore e becchi, con l'idea di portarli nel mio paese per moltiplicarne la specie, e mi fornii anche di fieno e di biada. Avrei voluto inoltre portare con me una mezza dozzina di abitanti del paese, ma il re me lo vietò. Anzi, non solo mi fece perquisire accuratamente ogni tasca, ma volle che io gli giurassi sul mio onore di non recar meco alcuno dei suoi sudditi, neppure col loro consenso, né per loro richiesta. Così, il 24 settembre 1701, preparato ogni cosa, verso le 6 di mattina spiegai le vele. Il vento era al sud-est e verso le 6 di sera avevo fatto circa 4 leghe verso il nord, quando scopersi un'isoletta lunga circa mezza lega in direzione di nord-est. Mi accostai e gettai l'ancora sotto vento. L'isola mi parve disabitata. Mi rifocillai e quindi mi addormentai. Il mio sonno durò 6 ore circa, perché il sole spuntò quando ero già sveglio da 2 ore. Essendo favorevole il vento, feci colazione, levai l'ancora e presi la stessa rotta del giorno innanzi, guidandomi con la mia bussola tascabile, con la speranza di arrivare a una di quelle isole che ragionevolmente supponevo trovarsi a nord-est della terra di Van Diemen. Quel giorno non scopersi nulla, ma il dì seguente, verso le 3 pomeridiane, dopo aver percorso secondo i miei calcoli circa 24 miglia, scorsi un bastimento in rotta verso sud-est. Apersi tutte le vele e dopo mezz'ora fui veduto. Il bastimento alzò la sua bandiera e tirò una cannonata. È inesprimibile la gioia che mi fece provare la speranza di rivedere ancora la mia diletta patria e i miei cari che vi avevo lasciati. Il bastimento ammainò le vele e io lo raggiunsi verso le 5 o le 6 pomeridiane del 26 settembre. Fremetti di contentezza vedendo sventolare la bandiera inglese. Mi misi nelle tasche della giacca le vacche e i montoni e salì a bordo col mio piccolo carico di viveri. Mi trovai sopra un vascello mercantile inglese che tornava dal Giappone per i mari del nord e del sud. Lo comandava il capitano Giovanni Biddle di Deptford, ottimo gentiluomo ed eccellente uomo di mare. Vi erano circa 50 uomini di equipaggio, le quali riconobbi un certo Pietro Williams, mio antico compagno, che parlò molto bene di me al capitano. Questo mi fece una gentilissima accoglienza e mi pregò di raccontargli d'onde venivo e dove andavo. E in poche parole lo contentai. Dapprima credette che la fatica e i pericoli scampati mi avessero fatto perdere il cervello. Ma quando, per dimostrargli la verità del mio racconto, mi tirai fuori di tasca le vacche e i montoni, cascò dalle nuvole. Gli mostrai anche le monete d'oro che mi aveva dato il re di Blefuscu e ritratto in grandezza naturale di sua maestà con qualche altra rarità di quel paese. Gli regalai due borse di 200 sprugs ciascuna e gli promisi di fargli omaggio, non appena arrivati in Inghilterra, di una vacca e di una pecora gravide. È inutile che io faccia il racconto della traversata. Il 13 aprile 1702 eravamo arrivati alle dune. Disgraziatamente durante il viaggio i topi del vascello mi rubarono una delle pecore, ma il resto del gregge stava benissimo e sbarcati che fummo lo misi in una stalla di Greenwich. Durante il poco tempo che restai in Inghilterra guadagnai molti denari mostrando quei minuscoli animali ai nobili e al popolo e prima di rimettermi in mare li vendei per 600 sterline. Ma al mio ritorno non trovai alcuna traccia di quelle bestie di cui credevo fosse molto cresciuta la razza e mi dispiacque specialmente per le pecore il cui finissimo vello avrebbe fornito un ottimo materiale alle nostre manifatture di lana. Restai 2 mesi soltanto con mia moglie e i miei figli. Una più lunga permanenza mi era vietata dall'insaziabile passione di vedere nuovi paesi. Sistemai mia moglie in una bella casa a Redriff, lasciandole anche 1500 sterline. Il resto delle mie sostanze l'ho presi con me, parte in denaro, parte in merci, sperando di arricchire ancora. Mio zio Giovanni mi aveva lasciato in eredità alcune terre presso Epping che mi rendevano 30 sterline e aveva affittato a lunga scadenza la mia terra di Fetter Lane che rendeva altrettanto. Perciò la mia famiglia non correva pericolo di essere ridotta all'elemosina. Mio figlio Giannino, così chiamato in omaggio allo zio, andava a scuola e studiava il latino. Mia figlia Bettina imparava a lavorare d'ago. Ora è maritata e madre di famiglia. Mi congedai da loro con molte lacrime da una parte e dall'altra e mi imbarcai sul vascello mercantile L'Avventura di 300 tonnellate, comandato dal capitano Giovanni Nicholas di Liverpool. Ma il racconto di questo viaggio formerà la seconda parte del mio libro.